Carmelo alla fine è un giocatore che ti modifica, che rende una squadra, tra virgolette, mediocre vincente oppure no? Io ero dell'ipotesi che non lo rende vincente, non è mai stato un vincente.
Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. And Vladimir from Chernobyl, he was a penguin boy, a penguin boy. She's flying in the lights and he's dying for her lips. Always hidden, always crying in the shadow of his web. Just trapped in this body, Natasha never look at me. But this night I've got a blame, there's nothing that could fail. Just trapped in this body, Natasha never look at him. But this night he's got a blame, there's nothing that could fail. Singing lay, 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 lay.
3, 2, 1. Benvenuti alla terza puntata di The Homies, il podcast ignorante sull'NBA. State ascoltando la voce del Dile, ovvero lo speaker più brillante di sempre.
Vabbè.
E con me ci sono naturalmente i The Homies, ovvero lo zio,
buonasera a tutti,
il Patrick,
ciao a tutti,
e l'Eddy.
Bella!
Perfetto. Allora, prima di presentarvi l'ospite di questa puntata...
Ma non sei già andato l'ospite, scusa.
Sì, ah, no. È andato anche lui a prendere le sigarette, come l'altra volta, non ritornerà mai più. E volevo ricordarvi, naturalmente, la nostra mail, homies@playitusa.com, per scriverci, fare le domande e proporvi naturalmente per partecipare al podcast come ha fatto il nostro ospite. E Twitter www.twitter.com/theomisplayit e Facebook www.facebook.com/theomisplayit. Perfetto, siamo super carichi. Allora, questa puntata presenteremo l'Atlantic Division. E poi ci sarà domani, giovedì 8 ottobre, la puntata sulla Central Division. E adesso presento il nostro ospite, ovvero Giovanni, anche lui nostro conterraneo.
Esattamente.
E
sì, anche perché sennò sarebbe un pazzo a venire fino qua in diretta.
Anche
dire.
Questo è vero.
Tifoso dei Chicago Bulls. E dici perché sei tifoso di Chicago Bulls prima di partire, perché c'è un aneddoto interessante.
Allora, intanto ti faccio i complimenti per esserti ricordato a memoria la mail, Twitter, perché è una cosa abbastanza indecente da ricordarsi. E allora, io sì, mi chiamo Giovanni e tifo appunto Chicago Bulls. E no, non è per Jordan, perché io non ho
per
avuto...
Per qualcuno di più grande valore.
Esatto. Io non ho avuto la fortuna di vedere Jordan, però diciamo che mi sono appassionato all'NBA guardando i Chicago Bulls edizione 2008-2009 e io mi sono follemente innamorato di Ben Gordon.
Subito la pernacchia, che parte
come sta cazzata.
Era l'anno da rookie di Derrick Rose, però a me c'era Brad Miller, c'era John Selmons, quindi gente molto ignorante,
John
però
Selmons.
Esatto. Però a me Ben Gordon faceva battere il cuore. Poi la stagione dopo è stato ceduto ed è sparito, però Ben Gordon mi ha fatto innamorare, diciamo, del...
Il problema è che non è sparito dopo, perché è nato a Detroit.
Dato Detroit, poi strapagato a non far niente.
Charlotte, se non sbaglio.
Esatto, poi... adesso ha avuto un contratto dai Warriors, quindi io spero che magari un altro anello potrebbe arrivargli, sì. Come è giusto che sia, perché a me,
certo,
per me... A me ha fatto battere il cuore, quindi
a San Francisco al massimo li faranno fare il magnazza, sì,
no, scalderà la panchina e darà sedia asciugamani.
È il Gatorade, no? Sì, esatto. La panchina
e ti oltre... pulisce la sedia a Klay Thompson.
Oltre a questo, diciamo che scrivi per un sito, giusto? Collabori con un sito,
esattamente.
Fai la marchetta, perché
esattamente. Allora, intanto vi ringrazio della pubblicità che fa sempre bene.
No, ringrazieremo noi quando avremo dei soldi.
Praticamente sì, io ho un annetto che scrivo per un sito appunto internet che si chiama basketuniverso.it. È il classico sito di news e informazione della pallacanestro, soprattutto appunto NBA. anche Serie A italiana, A2, Eurolega, un po' di tutto insomma, quindi sì.
Anche e oltre questo. A questo avete anche un podcast, giusto?
Abbiamo anche un piccolo podcast, appunto, come, se, come fate voi. Noi utilizziamo YouTube sul nostro canale e in qualche modo appunto anche noi cerchiamo di emergere in questo mondo che è la pallacanestro.
E comunque tutte le informazioni anche per accedere al podcast le trovano sul sito, giusto?
Tutto sul sito, basketuniverso.it. Anche noi abbiamo pagine Facebook, Twitter, che io purtroppo non mi ricordo come il nostro... Bondile, e mi ricordo solo Facebook Basket Universo, trovate, non ci sono dubbi.
Cercate su Google Basket Universo e ficcatevi con la news.
Un bel porno.
Esatto. Quelli che redirect.
senza storia, sai, esatto. Con la ripresa proprio subito.
Gli unici senza buffering, insomma.
Perfetto. Allora, benissimo. Quindi partiamo a fare una bella preview sull'Atlantic Division. Quindi spiegando a chi ci ascolta fondamentalmente come si svolgerà questa preview, avremo da una parte l'avvocato di difesa che parlerà bene di quella determinata squadra e poi ci sarà l'avvocato dell'accusa che parlerà male naturalmente della stessa squadra, cercando anche di arrampicarsi sugli specchi, trollando e bevendo.
Ricordiamoci sempre che l'ignoranza è alla base.
Dilaga.
Siamo preparati, siamo caldi e quindi partiamo subito col nostro ospite Joe, ti do subito il soprannome, che si dovrà scontrare con Eddie, che si troverà a parlare male appunto dei Boston Celtics, che naturalmente noi abbiamo il ranking di ESPN dato da Stein, se non mi ricordo male, e Boston è dato 40-42.
Troppo?
Già,
basta subito!
Basta! Quindi Joe, questi Boston qua arrivano secondo te a questo risultato o anche di più naturalmente? Come li vedi? Come ti sembrano?
Allora, partendo dal presupposto che ci troviamo a Est, quindi tutto è possibile, io credo che Boston possa riuscire a qualificarsi ai playoff per il semplice fatto che intanto in panchina c'è un genio che è Brad Stevens, che è un super allenatore, giovane, che sa lavorare con i giovani, con Boston che ha un sacco di rookie, di gente che ha bisogno di riscattarsi. Non dimentichiamoci che è arrivato David Lee, che appunto ha vinto un titolo NBA, però giocando poco, quindi magari ha voglia di far vedere che giocatore è realmente.
Infinito.
Esatto. E non dimentichiamoci che Boston a roster penso abbia 18 giocatori.
Ne ha 16 adesso.
16, ecco. Quindi tutto fa credere che potrebbe arrivare una trade.
Sì, tutti firmati tra l'altro.
Esatto. Tutto fa credere che potrebbe benissimo arrivare una trade entro appunto febbraio, che è il termine, per arrivare al franchise player, che alla fine è quello che manca a Boston. Perché a Boston il giocatore simbolo potrebbe essere Isaiah Thomas adesso, però non è proprio un giocatore su cui fare affidamento.
Sono affermazioni forti.
Esatto, sì, non è un giocatore.
Marcus Mann.
Non è un giocatore su cui fare proprio affidamento. Quindi io sono fiducioso, intanto perché comunque la scorsa stagione ha fatto vedere belle cose. E i playoff sono usciti 4-0, però l'hanno fatto sudare Cleveland.
Comunque,
e li hanno spaccati.
Diciamo che sulla serie si sono comportati dignitosamente. Insomma.
Esatto, sono
fatto
usciti
la loro partita. E giustamente dopo il talento che ha Boston non è equiparabile a Cleveland.
Hanno rotto Kevin Love, quindi hanno fatto un favore ai Warriors.
Soprattutto lo zio.
E quindi io credo che appunto per tutte queste cose Boston potrebbe ripetersi come l'anno scorso e con un record come 40-42 probabilmente anche arrivare.
Ma sopra 40-42 ti sembra corretta la valutazione?
Mi sembra abbastanza corretta, sopra mi sembrerebbe un po' troppo. Poi ripeto, l'NBA come sappiamo tutti è imprevedibile, può succedere di tutto, però credo appunto 40-42 sì, come risultato buono, e con quei risultati lì a Est i playoff dovresti farli.
Beh, senza dubbio, poi comunque hanno preso anche Amir Johnson, che può dare un contributo notevole sugli alti, insomma, assieme anche all'esperienza di David Lee. Lì bisogna un attimino capire effettivamente cosa in testa Ainge, perché come ben dicevi, la trade, il pacchetto può sempre crearsi per poi arrivare appunto alla grande mancanza che hanno, e ne avevamo parlato anche la scorsa partita. Quindi avvocato D'Accusa,
la partita col Faz,
sì, puntata, scusate. Ecco, mi sono già cannato.
Bene.
Sul brillantissimo.
Sei tu partito.
Hai detto che eravamo carichi.
Sì, non sono più carico. Nell'arco di 5 minuti.
Sei già maestro.
Esatto.
E ora che ti ripigli.
Esatto. Avvocato D'Accusa, quindi.
Beh, allora.
Cosa ci porta sul tavolo qua?
Mi porto Amir Johnson, che è scappato dopo aver visto il mio amico Lauri. Ha visto come gioca bene ai playoff e ha deciso di scappare a gambe levate ed è approdato a Boston per fare il re della collina. E fondamentalmente, secondo me, il ranking potrebbe rispecchiare, insomma, quello che sarà poi la season. Magari Boston non arriverà ai playoff, arriverà in quel gruppetto di squadre appena appena dopo l'ottavo seed. E Boston fondamentalmente è una squadra appunto senza la figura che faccia da giocatore franchigia, è una squadra bilanciata, ma è una squadra bilanciata verso il basso, nel senso che che i giocatori, non c'è nessuno che prevale. Questo secondo me non darà quella spinta necessaria per arrivare ai playoff, comunque anche se per miracolo di Dio arrivano ai playoff, si prenderanno una saccagnata col carrello e se lo portano tutti a casa a fare la spesa.
Ma sul ruolo di point guard, che è un po' deficitario in Boston, cosa ne pensi?
Ma sempre per citare l'Isaiah Thomas, dici?
Non solo, anche lo smart precedentemente nominato.
È lo smart precedentemente nominato. Beh, io non ho grosse simpatie per nessuno dei due. Forse per quello sono anche messo qua a fare l'avvocataccio di Boston e mi aspetto tanta cacca.
È generalista.
Beh, Dio, di Isaiah Thomas io non ne parlo perché sono quello. Ce l'ho avuta in casa per 6 mesi. No, vabbè, per 6 mesi no, 4, dai. E beh, diciamo che per fare il mediatore posso dire che sì, mi trovo. Penso che poi alla fine sia Amir Johnson che David Lee possono portare, diciamo, la loro esperienza come veterani, soprattutto ne possono giovare sia Olynyk che Salinger, per appunto avere magari qualche dritta in più per rendere naturalmente in modo più costante e riuscire ad avere una crescita. Certo che è da dire, si trovano un attimino, come avete detto voi, una situazione che secondo me è abbastanza simile a quella dell'anno scorso, quindi peggio secondo me non faranno, appunto anche perché c'è Brad Stevens e può solo diciamo prendere il meglio dai nuovi arrivi. Più che altro è necessario che Smart cresca, Olynyk cresca. E mi è arrivata una chiamata da Brad Stevens. Sì. E quindi credo che di Boston abbiamo detto tutto. Siamo d'accordo?
Sì, tu? Sì, volevo solo aggiungere che credo sia fondamentale per il casino, facciamo un po' i patrioti di Datome, no? Casino che aveva Brad Stevens sulle rotazioni. Ecco, se Brad Stevens riesce a mettere un po' in ordine queste rotazioni e non cambia ogni 3 partite, magari riescono a prendere anche un po' più di fiducia i giocatori. Tutto qua.
Sì, beh, comunque Datome nella realtà di Boston è riuscito a giocare sì qualche minuto.
Esatto.
Poi naturalmente Bone
il
problema è che nella realtà di Boston giocano tutti, perché nessuno arriva ai 30-36
esatto.
minuti.
Esatto.
No, non c'è una rotazione.
Secondo me su Datome il fatto che non avesse comunque un ruolo, secondo me, molto ben definito all'interno del roster, veniva messo anche come a volte alla grande.
Sai, è stato preso così
al minimo
a cazzo di cane, esatto, un tappabuchi alla fin fine.
Questo dimostra in una squadra NBA ogni giocatore, anche della panchina, dovrebbe comunque avere entrare per coprire il suo ruolo nella maniera migliore possibile. Se no,
teoricamente sì,
se no la sua figura risulta esattamente inutile.
C'è sempre quel giocatore o due che alla fin fine sono dei giochi.
Sì, certo, però visto che comunque Boston non è che avesse una panchina così ficcante come non ce l'ha quest'anno, o gli definisci dei ruoli in cui in quei pochi minuti che entrano fanno gioco di qualità, se no è come non averli fondamentalmente.
Bene zio, visto che sei caldo adesso con questa chiosa su Boston, andiamo sui Brooklyn Nets, che vengono dati 38-44, e quindi tu ti troverai a fare l'avvocato della difesa di Brooklyn, a dirci quanto è mitico Jared Zach nella sua figura di play titolare, e Patrick invece farà l'avvocato dell'accusa. Quindi vai zio,
vedi, tu metti solamente Jared Zach come unico perno del risultato finale della squadra perché sei un vile, invece guardo da una prospettiva più completa.
Jared Zach eroe o mostro?
Però vale lo stesso discorso che come ho fatto con Boston, nel senso è può molti di voi la vedono come squadra talmente in discesa, io invece ritengo che, sempre per il fatto che si trova ad est, possa rientrare in quel gruppo di squadre che possono lottare per uno degli ultimi due posti ai playoff a est. Ovviamente sono concordo con voi sul fatto che mancano alcuni giocatori in alcuni ruoli, come ad esempio quello del play, perché Jack e Larkin non sono dei geni dello smistamento palla nella gestione di gioco, però è comunque una squadra che secondo me sarà gestita da un bravissimo allenatore quale Hollins, che ha dimostrato comunque di saperci fare.
Beh, si è sempre fatto bene, esatto, la sua carriera.
Di saper dare magari una difesa arcigna a una squadra bene o male di senatori, che non sono fondamentalmente alcuni di loro a fine carriera, Bargnani tra questi, per motivi fisici soprattutto, sì. Ma che comunque secondo me hanno una cosa fondamentale, soprattutto in certi momenti del percorso NBA stagionale, ovvero l'esperienza. È una squadra che se secondo me gli vengono date le giuste motivazioni può ancora dire qualcosa. Quanto era 38-44, giusto, il ranking? Secondo me potrebbe anche esserci, forse potremmo avvicinarci a quello di Boston con 40-42, perché comunque se si motivano giocatori come Joe Johnson, che io definisco finito già da un paio di anni.
E cui stravedi, no?
Madonna, solo per il suo contratto stravedo, vorrei avere io. Però ci sono giocatori appunto come Joe Johnson, come Thaddeus Young, che sono giocatori anche da punti nelle mani, che però devono essere gestiti e soprattutto motivati, nel senso che abbiamo visto la scorsa stagione che nei momenti di stanca, in prima parte dell'anno, abbiamo visto erano completamente fuori da qualsiasi tipo di gioco, di schema, di struttura, non giocavano praticamente, era una squadra orribile da vedere. Quest'anno invece, rifermato a Brook Lopez al massimo, un giocatore che, insomma, non penso che nessuno di noi possa dire il contrario, che se fisicamente sano è un giocatore che fa la differenza, e hanno firmato Ellington, che è un giocatore che può avere punti nelle mani se messo in giuste condizioni. È vero, hanno le mancanze,
dovrebbe avere un play vicino, magari,
appunto la mancanza del play potrebbe farsi sentire.
Quanti minuti però Ellington?
Per tanti, perché è una panchina incredibile.
No, hanno Bogdanovic nello stesso ruolo, che però
Bogdanovic altino, gioca da tre.
No, in realtà può giocare da due, l'unica cosa è che un giocatore fino adesso non molto costante, anche lui, tra l'altro, come molti dei giocatori del roster dei Nets. E poi ci sono dei giocatori che potrebbero dire la loro, potrebbero dire la loro, tra questi il già citato Bargnani, se rimane con un fisico decente per più di 20 partite, potrebbe esserci, non so come vedete voi, il rookie scelto alla 23, Hollis Jefferson, di cui si parla abbastanza bene, e poi dei giocatori così abbastanza da contorno come Quincy Miller, che possono, Dante Jones, che non hanno mai fatto le fortune delle squadre dove sono stati, che però comunque la loro...
Forse hanno attirato l'odio.
Sì, esatto, però qualche tassello importante è Hollins, potrebbe inserirli in maniera ragionata all'interno dello schema dei Nets, secondo me. È una squadra che potrebbe puntare ai playoff, secondo me, ancora per quest'anno. Poi, viste le scadenze dei contratti, secondo me molto probabilmente dal prossimo anno inizierà un rebuilding totale.
Faccio giusto un'ultima chiosa prima di andare dal Patrick per l'accusa, ovvero che io Bargnani con Hollins lo vedo abbastanza male per il tipo di giocatore che è, perché Bargnani comunque è un centro che dà il meglio di sé fondamentalmente nell'allargare il campo e quindi non dà quella fisicità. Potrebbe trovarsi bene assieme a Brook Lopez, però deve essere messo nei contesti tattici, come dicevi tu, zio, in cui può rendere al meglio, ecco. E Hollins, per il tipo di gioco che dà, per il tipo di allenatore che è, non lo vedo molto bene. Però detto questo, do all'avvocato d'accusa, ovvero il Patrick, e vediamo...
Ma io inizio già con la mia previsione che Brooklyn sarà tra le 30-35 vittorie. Uno, perché... Dopo Brook Lopez non ha un centro, a Bargnani che giocherebbe meglio dalla grande, sì, probabilmente.
Esatto. Anche
non,
fisicamente, perché avrebbe troppe botte sotto.
Non ha nessun centro fondamentalmente, c'è Thomas Robinson che poi ha giocato più o meno sempre dalla grande e pochi minuti. E ha una panchina ridicola che a me piace Hollins, ma panchina al di là di Bargnani, ai Donald Sloan, ai Miller, ai Karasev, ai Jones... Se si spacca qualcuno, sì, chi entra? Entrano,
no, su
questi.
Posso dare ragione, sicuramente.
C'è Jarrett Jack da play, che insomma va bene come guardia, perché da guardia della panchina anche a Golden State aveva fatto bene, poi anche quest'anno sostituendo Deron Williams non aveva fatto male, comunque i punti, certe partite porta punti, anche il ventello te lo mette Jarrett Jack, però un giocatore che non passa la palla a nessuno fondamentalmente. Shane Larkin è una buona scelta, secondo me, nel senso non hai niente da perderci, è giovane, l'anno scorso ha giocato titolare, vediamo se può svilupparsi lui, anche se più di un buon panchinaro.
Vuoi mettere un contributo audio alla panchina di Brooklyn?
No, perché non
ha avuto... lo zio.
È così misera che non ce l'ha il contributo audio.
Vuole, no, non ho avuto tempo di scaricare nuovi contributi audio,
ma tipo raro. Tipo
non
ha
avuto tempo.
Non ha avuto tempo. E sì, non penso possa fare anche bene, inizia già secondo me il declino di Brooklyn, infatti hanno fatto il buyout anche per Deron Williams, insomma non hanno voluto, se potevano probabilmente davano via anche altra gente, insomma c'erano voci un po' su altri giocatori, su Joe Johnson,
su Brook Lopez stesso.
Quindi sì, penso che già si rendano conto di essere in una fase già calante, che i playoff,
ma secondo me la tenteranno per l'ultimo anno,
dura.
Poi
io tenteranno, sì, la vedo un po' dura arrivare ai playoff con questa squadra, anche se sono a est, perché anche una Boston è una squadra più profonda, è vero non ha nessun giocatore di grandissimo valore, nessuna eccellenza, però è una squadra tanto profonda, sulla panchina tante sostituzioni che può fare, come ha fatto poi anche Brad Stevens poi in stagione, ha mischiato molto le carte potendosi permettere, però comunque da giocatori discreti dalla panca. Brooklyn non ha questo tipo di giocatori, anche Ellington da vedere come fa, non mi dispiace. È un tiratore da tre, non è un non sa fare nulla di là,
per pochi minuti lo puoi tenere,
ma non puoi farlo per pochi minuti perché chi è della panca, è quello il punto. Non hai chi metti, chi metti Quincy Miller, cioè a questo punto li faccia giocare tanti minuti a Ellington,
e questa la dice lunga sulla qualità,
è quello il problema, nel senso che i titolari devi farli giocare se vuoi ottenere qualcosa, quei 5-6 giocatori buoni, discreti che hai, che possono essere Thomas Robinson, Ellington, Bogdanovic, Young, Jared Jack, Lopez, Joe Johnson, questi giocano, gli altri, a meno che non peschi Hollis Jefferson, che da subito dimostra di essere forte, però sia un incognito, è un rookie,
hanno qualche ruolo leggermente scoperto, però ti dico, è una squadra comunque secondo me da non sottovalutare come esperienza, una squadra che ne ha vissute tante, quindi... probabilmente in certi momenti potrebbe tirarsela fuori proprio con quella.
Ne ha vissute tante e ne vivrà tantissime, perché tra l'altro non può neanche permettersi di perdere, visto che la prossima scelta probabilmente è nel 2040. quindi esatto. in realtà non può neanche permettersi di perdere.
Non può permettersi,
Brooklyn.
Sì, no, però.
È una situazione molto difficile. Bravi, bravi proprio, bravi GM, bravo soprattutto al proprietario, un applauso per
sì,
loro.
Sì.
Esatto. E quindi Patrick è già carico per fare l'avvocato d'accusa di New York e io mi trovo nel difficile compito di fare l'avvocato delle
difensive
di
New York. Ti conviene patteggiare.
Sì, sì, esatto, patteggiare la pena. Oppure un pecuniaria.
Però sai che molti ascoltatori sono fan di New York, quindi attento alle parole, se non vogliamo perdere...
No, ma io sono avvocato difensivo, quindi parto già da un ruolo privilegiato.
Sì, ma sai che sarà impossibile, vero? Sì. Coprire degnamente questo
no,
ruolo.
No, poi tra l'altro vicino a me è il più grande hater di Carmelo Anthony, quindi mi va...
Chi sarebbe, scusate?
No, non lo so, boh.
Mi addolcisco quello nel cuore.
Allora, dunque, qua New York viene dato 17,65. Secondo me,
d'accordissimo. Da 15 a 20 vittorie New York per me, non di più.
Allora, io dico che fondamentalmente con l'innesto di Aflalo e anche Robin Lopez da centro. Diciamo si trovano comunque un roster più equilibrato confronto all'anno scorso, mentre l'anno scorso avevano 5 guardie in rotazione, ovvero Shumpert, J.R. Smith, poi avevano
Tim
Hardaway Jr., sì.
Larkin e avevano, Calderon.
Sì, erano veramente sbilanciati da quel punto di vista. Quest'anno sono leggermente più bilanciati anche dal punto di vista delle rotazioni. Va detto che se c'è naturalmente Carmelo Anthony sano a est, secondo me possono vincerne più di 17. Naturalmente magari non ne vincono 30, però diciamo secondo me possono vincere una decina in più, sempre per il fatto che Carmelo Anthony con anche un centro come Robin Lopez può permettergli di giocare, di nascondere le mancanze difensive che si sa che comunque Carmelo Anthony ha, quindi in realtà sono una squadra più bilanciata. Hanno comunque preso Aflalo che è un giocatore che naturalmente magari non sposta Marie Monti, però diciamo può essere meno un cavallo pazzo confronto a Hardaway, confronto a anche lo stesso Shumpert, perché comunque ha avuto grandissimi problemi fisici, e lo stesso J.R. Smith, perché J.R. Smith si sa che tipo di giocatore è, insomma, tenerlo titolare è un po' un azzardo da un certo punto di vista, visto che, dato che ha un certo tipo di volume a livello di tiro e ti può fare delle partite in cui può spostare, ma tante altre che ti può far venire il latte alle ginocchia, se non far impazzire appena non vedi tirare, fare 900 tiri, scazzare, incazzarsi e cose di questo tipo.
Un cervello grande come una nocciolina.
Esatto, un bravo Giovanni. Esatto, e poi hanno comunque la loro quarta scelta, che lì è da vedere. C'era gente che piangeva durante il
mi
draft.
Ricordo i Bu.
Sì, Bu, esatto. però in realtà può essere un buon fit per New York, e magari può fare anche dare già il suo contributo al primo anno. Naturalmente bisogna un ragazzo che comunque è un grande lavoratore, sembra piuttosto serio, e quindi possono, secondo me, come ripeto, non arrivano magari a vincerne 38, ma sono un progetto che può andare in su, sempre con Carmelo Anthony sano, permettendo questo, che da lì non si scappa. perché se cominciano, diciamo, a scazzare, a perderne tante, poi Carmelo Anthony decide di andare in vacanza alle Baleari col suo costumino a fare surf, è logico che dopo la stagione va a donne di facce di costumi, ma secondo me si possono dare un loro contributo. Hanno preso anche un play, aiutatemi al nome che mi sfugge.
Sì, la rookie.
Sì, il rookie.
Jerian
Grant, ecco, che era un giocatore che comunque, diciamo che in sede di draft era tra i giocatori più pronti per fare il salto dal college all'NBA, e quindi sicuramente darà il proprio contributo assieme alla mia mascotte preferita dell'NBA, ovvero Galloway, che comunque l'anno scorso ha fatto bene, e io sono convinto che potrà dare ancora e ancora.
Io mi ricordo solo i 20 punti e passa fatti contro Minnesota, che è una roba incredibile mai vista prima.
Sì, sto panzabira che si rioba per il campo.
E quindi ho difeso già troppo New York, mi sono già arrampicato sugli specchi. Vai,
sì,
Patrick.
Sì, New York, sono d'accordo con Stein sulle previsioni, perché Carmelo Anthony ormai...
Non
ha mai fatto la differenza in squadre forti, non farà la differenza in squadre deboli. È un giocatore di volume, Carmelo Anthony, forte, però ha 31-32 anni adesso, viene da una stagione che ha giocato neanche mezza stagione, 40 partite ha giocato, sai, inizia la fase calante e ha il solito problema del roster corto, lo stesso di Brooklyn. Alcuni rookie, alcuni che possono prendere minuti come Porzingis, che non ha davanti a sé grandi concorrenti.
Però c'è anche O'Quinn che avevano preso, che potrebbe dare il suo contributo.
No, ma O'Quinn, Serafin. Lopez van bene, ma Porzingis può ricavarsi uno spazio, per Serafin e O'Quinn non è che siano poi dei geni, nel senso, puoi competerci contro, anche perché Serafin...
Sono giocatori già preparati Serafin, per l'NBA, ma sì, non è che talentuosamente siano...
Beh, Serafin potrebbe essere un giocatore che va bene nel sistema di Phil Jackson, nel triangolo, perché... È dal punto di vista dell'attacco un po' come Bynum, cioè un giocatore che ha buone moves, ha un hook shot totale, riesce a tirare anche bene la media, però deve avere palla in continuazione. Se lo metti con Carmelo Anthony, chi gli passa la palla sto qua? A Washington non faceva niente, cioè doveva avere la palla lui in mano e moriva lì l'attacco. Boh, lui anche segnava, però sai, è un accentratore di gioco. Robin Lopez va bene per la difesa, Calderon anche lui è sulla sua età, ha giocato 42 partite l'anno scorso. Aflalo, anche lui è un giocatore di volume come tiri, non sa difendere. Hai anche gente che bene o male ha difficoltà a difendere, perché Calderon è stralento, Carmelo Anthony
non è un
difensore pessimo, ma neanche eccellente. L'unico che ha un alba di difendere è Robin Lopez, e anche O'Quinn non è male in difesa. Sì, sulla panca poi hanno firmato gente incredibile che è tornata, tipo Sasha Vujačić, questa gente, Luan Brunson, tutta gente.
Poi c'è anche Derrick Williams,
vabbè, che quello che può essere un'opzione da 20-25 minuti, da 3 da 4, con questo roster,
sì,
alla
sì,
fine ed è da mettersi un po' le mani nei capelli per quello che ha dato negli anni passati, sebbene lo zio a Minnesota, ma anche a Sacramento.
No,
ma
io non rimpiango il fatto di averlo scelto così in alto, non è andato via.
Ci stava. Quindi sì, poi anche, vabbè, senza parlare del fatto dell'allenatore, Fischer,
questo triangolo che continua a non funzionare.
Questo triangolo è il triangolo più brutto della storia,
sì, esatto,
che è una roba fuori dal mondo, proprio bruttissimo da vedere.
No, il fatto che continua secondo me a imporre quello
schema di gioco. Vabbè, ma Jackson ha 300 anni. Sai, dopo un po' sai quello in testa, non è che ti reinventi.
Beh, ma
dopo
io posso dire una cosa, secondo
allora,
il primo anno, vedendo il roster di New York, comunque era un casino. Cioè, era veramente un porto tipo Marsiglia, dove c'erano gente che non era neanche adatta a fare, predisposta a quel tipo di gioco. Quindi quest'anno cominciano a mettere un paio di caselle, diciamo, per cercare di sviluppare un certo tipo di gioco. Fermo restando che il perno principale su cui si basa New York è Carmelo Anthony, quello è palese. Però a livello di diciamo di palle che si possono giocare i diversi giocatori, hanno comunque preso diciamo dei giocatori che non richiedono un volume. Cioè, per fare un esempio, prima di dei Brooklyn, Jack cioè Jared Jack con Ellington, secondo me è meglio, per dire, Calderon e Aflalo insieme, nonostante, perché Calderon comunque la palla la passa, sa, prevalentemente è un play che passa la palla, e se è sano può dare il suo contributo. Poi comunque bisogna vedere anche come naturalmente si innestano i diversi rookie, perché anche loro sono portati probabilmente ad avere troppa responsabilità, perché in un contesto come New York devi fare un determinato risultato, e la dirigenza, tenendo i piedi in due staffe, fondamentalmente trovandosi con la pressione di vincere, però anche con la volontà di perdere, si troveranno anche i rookie in una situazione difficile. Bene, detto tutto, quindi andiamo su fila.
Facciamo una pausa,
sì, mi sembra ovvio. Quindi andiamo col pezzo ficcantissimo, e godetevi la musica, e la vai musica. Così.
Yeah!
Drink beer, it's good for you. I'm empty hanging and I'm filled with you. Stop me from me sinking. No sex, drugs, and rock and roll. My man had left me on the furnace gun, so I'll keep on drinking.
Dopo la pausella e i vari cocktail consumati grazie all'ausilio della musica, del pezzo ficcantissimo, andiamo carichi come delle molle a parlare di fila. Dato 18 a 64, ci troviamo con lo zio che deve fare di nuovo l'avvocato difensivo delle squadre più toste della Lega. E l'avvocato d'accusa è di nuovo Leddy, che vuole dare sul vaccinato.
Sai che sono coerente, a me appunto ha detto che gli piacciono i perdenti, e me li tengo tutti.
Esatto.
18 vittorie, quanto davano New York? Scusa?
17.
E soprattutto Minnesota 16, e questo è già un affronto. Comunque,
guarda, io ti dico solo che Philadelphia, secondo me, più di 5-10 vittorie.
No, comunque prima di iniziare a parlare di fila volevo ringraziare Francesco, grazie della presenza.
Perché gentilissimo.
No, è giusto menzionarlo. Comunque, i presenti sanno di cosa sto parlando. Comunque, iniziamo a parlare o a non parlare di questi Philadelphia 76ers, perché? Perché sono tutto il contrario di tutto questa squadra, no?
Stai già arrampicando sul
no, perché adesso inizio con la realtà è il quintetto titolare,
e poi la vuoi colorare,
che è Tony Brotten, Hollis Thompson, Jeremy Grant, Robert Covington e Nerlens Noel, no? Oppure Okafor, insomma,
sì, questo è variabile,
il che potremmo anche finirla qua. Ma io non mi limito a questa analisi, e ti dico solo una cosa, ti dico Brett Brown, che ha fatto miracoli la scorsa stagione, perché ha vinto più partite di quelli che tutti quanti ipotizzavano, con una squadra veramente mediocre.
Cioè, una bella difesa.
Una squadra che probabilmente perderebbe anche con le nostre squadre di Eurolega, anzi sicuramente perderebbe con molte delle nostre squadre di Eurolega. E che invece ha dimostrato anche sprazzi di buon gioco paragonato ai giocatori del roster.
quest'anno abbiamo qualche novità. Abbiamo, beh, il giocatore che io amo, che è Okafor, come terza scelta assoluta.
E ti do ragione qua.
Che anche se potrebbe comunque formare...
Sì, avvocato con... dell'accusa, sei già democristiano.
A me piace Okafor, che ci devo fare?
Che con Noel potrebbe veramente rappresentare una coppia di lunghi veramente giovane, ma...
E poi basta.
Ma aspetta, non impagliarmi già, ma così, certo. No?
Anche perché uno, Noel,
è preventivamente un giocatore difensivo. Bravo. E invece Okafor, dai movimenti che ha, è molto, forse appunto gli manca la parte difensiva che Noel andrebbe a coprire. Avrebbero Embiid, ma si sa, non ne parliamo del suo ormai cronico fastidio della vita.
Ha litigato con la vita
e poi abbiamo una
litigato con Rihanna
e poi abbiamo
la porta, diciamo, cena.
Dei punti di domanda interessanti che potrebbero essere i giocatori presi via
Skype
da Sacramento Kings, cioè solo praticamente il faccione.
Immagino la chiamata,
sì,
di Rana Dive, sì, a Inky. Qua abbiamo un pacchetto per fare salary dump. Ti do il rookie dell'anno scorso.
Ti do
scorso.
Dei mostri casuali.
Ti do dei mostri casuali. Jason Thompson. Poi ti do un rookie che non ho mai fatto giocare. E poi ti do anche delle scelte.
Delle seconde scelte.
E dopo lì sai Skype che parte. Tipo...
però, Inky, che è una persona saggia, cosa ha detto? Sì, dammi tutto, no? Perché è giusto prendersi tutti i morti disponibili.
Più che altro le scelte che non sono protette.
Tra l'altro, e comunque sono da Sacramento, si è presa delle seconde scelte, cioè al secondo giro, quindi in realtà...
Ma anche la prima, se non sbaglio, anche prime scelte.
La prima futura, se non
sì,
mi sbaglio.
Sì, futura, però non del prossimo, sì, non del prossimo anno, la seconda del prossimo quella. Anno, e, no. Poi, e poi ha tantissime scelte protette. No. Ne ho segnata qualcuna, Sacramento dalla 1 alla 10, Miami, Oklahoma e Lakers. Queste sono solamente alcune, tutte protette. È una squadra costruita o non costruita per non si sa bene cosa, questo è il mio unico dubbio, che però, ripeto, ha dei giocatori che secondo me Brett Brown potrebbe anche far giocare in maniera migliorativa rispetto allo scorso anno. Ripeto, una coppia di lunghi molto interessante.
Hanno preso il Kebabaro,
hanno preso, sì, han preso Carl Landry, che è un finito, però come alla grande comunque può sostituire Noel o Okafor all'occorrenza. Abbiamo Covington, che lo scorso anno, un giocatore proveniente di League, ha fatto il suo, c'è poco da fare, ha fatto il suo. Tony Broughton, che nessuno avrebbe mai detto sulle sue prestazioni, invece comunque sono state per lo più positive, sempre paragonato comunque all'interno del roster di fila. E poi abbiamo appunto qualche punto di domanda che potrebbe dare qualche soddisfazione, come Stauskas, il rookie dello scorso anno di Sacramento, che ha giocato poco, però è un giocatore,
anche troppo.
Però è un giocatore in crescita, perché sotto guardami le statistiche prima della pausa All-Star, la statistica è imbarazzante, al limite veramente dell'imbarazzo. E dopo l'All-Star ha iniziato a tirare, a migliorare le proprie percentuali di tiro, è arrivato al 42-43% da 3, quando invece nella prima parte della stagione aveva tipo il 27-28%, quindi un tiratore puro che tira col 28%
sempre una bella impressione.
È un non giocatore, però potrebbe...
Sì, beh, sulla scia di McLemore il primo anno.
Esatto, se continua in questa piccola...
Ma sulla scia anche di Gary Harris di Denver, cioè...
Esatto, quello ha giocato poco, però.
Però
quello
ha giocato...
Beh, non è che, Stauskas abbia giocato...
Stauskas ha giocato 63 partite.
Sì, quanti minuti però?
17.
17 minuti. Probabilmente questa stagione avrà sicuramente più minutaggio e possibilità di crescere, secondo me. Abbiamo poi Jeremy Grant, una scelta secondo giro, che però potrebbe partire comunque, se non titolare, avere parecchi minuti. E ripeto, è una squadra...
Poi c'è mio amore Canan,
come play di riserva, che non è comunque un brutto giocatore. Ripeti, il livello di...
Io faccio sparare che Canan può dare
un pacchetto di Golia.
E anche i Rockets l'han dato, infatti, sì, che volentieri. Però ripeto, Brad Brown secondo me può far crescere ancora questa squadra. 17 vittorie potremmo esserci, potrei darne anche 20. Potrei darne anche 20.
Sì, ma avvocato difensivo del
cavolo, stiamo parlando di 25
vittorie a Philadelphia.
Adesso, nel playoff, lo scorso anno avreste mai puntato a un numero così di vittorie? Ditemi la verità. No.
Ma soprattutto anche
avrei detto tra 0 e 5.
Bravissimo. Lui è proprio costante.
Ma era per via dell'inizio della stagione, che erano partiti così,
partiti
col boost al contrario, cioè
secondo me, ripeto, una squadra dal potenziale mediocre che però fatta giocare con umiltà potrebbe dare.
Quindi io vi posso intromettere, ho una domanda,
non può,
per lo zio, che è la partenza di Carter Williams. Cioè, secondo te può essere, un bene, però avvocato della difesa,
un giocatore che è al secondo anno da rookie, cioè sarebbe entrato nel secondo anno da rookie dopo aver vinto il titolo da rookie, è una mossa un po' azzardata averlo scambiato. Questo rientra nelle politiche, nella politica non ben chiara di Inky. Probabilmente un giocatore abbastanza completo come lui all'interno di questo roster probabilmente, non so, forse era stato visto come una non utile alla politica, alla meccanica di gioco. Sicuramente però con due altri del genere attualmente come Noel e Okafor, un play come Carter Williams sarebbe potuto servire. Forse non è il play necessario per il tipo di gioco che forse vuole impostare Inky, però sicuramente è un play più completo di Tony Vogt in questo senso. Probabilmente abbiamo parlato prima di Calderon, un giocatore che per quanto statico ha una lettura di gioco sicuramente più completa, sicuramente per due lunghi del genere sarebbe stato più utile. Carter Williams è un giocatore che copre diversi ruoli, non è un eccellente passatore, un buon passatore, ma sicuramente insomma come player avrebbe potuto benissimo coprire le veci di Tony Broten.
Per quello hanno preso Kendall Marshall, perché smisterà.
Certo, cose, panini sugli spalti.
Vai, avvocato d'accusa.
Ma Dio, parlare di Philadelphia male è come sparare sulla Croce Rossa. Le vittorie che hai sparato, le 25, cioè, da farci una risata.
No, sono proprio stimolato a dire.
Sì, 25 non è un azzard di più, è come giocare a blackjack.
Beh, io domani me ne vado a giocare. Okay. Punto 50 euro alla faccia vostra.
Va bene, bravo. E a parte, come dicevi tu, per quanto riguarda Nerlens Noel e Jalil Okafor, sono due giocatori che piacciono anche a me e assieme a Brett Brown li metto come unici plus di questa squadra da campetto che è Philadelphia. E io invece sì, posso distruggere tutto solo nominando il nome di Sam Inkey, perché è un pazzo squinternato che continua a fare dei piani stracciandoli, nuovo piano stracciato, nuovo piano, una squadra giovane però dove i veterani, come dici tu, i veterani non esistono praticamente a Philadelphia, non ci credono. E però che cavolo vai a dar via i giovani che stai appunto tirando su, li dai via per altri giovani, ti prendi un giovane, lo dai via per un, cioè dove vuoi arrivare?
Siamo noi che non abbiamo il quoziente intellettivo per capire Inky, è quello il problema.
Cioè, quando è che vorrei avere una squadra competitiva? Nel 2032, cioè.
È un progetto lunga scadenza.
Sì, per quanto tempo devi continuare a perdere? Cioè, è quello che non ha senso. Cioè, se tu vuoi arrivare a vincere nel giro di... Quanto può durare un rebuilding?
4-5 anni. 4-5
anni. Ma se tu dopo ogni anno continui a ristrutturare la squadra demolendo tutto...
No, è il motivo per cui prima ho contestato l'analisi di Joe sulla vendita di Carter Williams, cioè un giocatore comunque che ha già il contratto da rookie, quindi comunque è un contratto relativamente basso, che comunque è un giocatore buono, e se tu pensi a ricostruire effettivamente non ha... una granché di logica.
Ma non l'hai contestato, eh? Ti ho fatto solo una semplice domanda.
No,
non
è che... No, nel senso...
Devi già comunque... distruggere l'ospite.
No, non mi permetterei mai, cioè.
Sì, insomma, comunque continuare a dar via a gente, non so, mi viene da citare scambiare il Fleet Payton per prendersi...
Payton.
Avevano Payton alla decima.
E l'hanno scambiato
per Sarri.
No,
cioè...
stavo pensando...
Sì, vabbè, ma lì perché volevano Saric, non perché...
Sì, per rimandare ancora il progetto.
Sì, esatto. Perché... cioè, lì si saranno mangiati le mani, che cavolo... Cioè...
Ma probabilmente anche no, tanto sai, Inchi la pensa in un modo che è un ruolo più facile da coprire in Legal Play. Legal Play può trovarlo dove vuole, questo è il suo pensiero, l'ha sempre detto. Quindi non gliene frega.
Però io, come vi ho già detto in una precedente puntata, io già, anzi non so se era un discorso fatto fra noi, che se la proprietà ancora non ha licenziato Inchi, vuol dire in qualche modo ha un progetto valido nella sua mente, comunque nei suoi
infatti uffici. Infatti era venuto fuori oggi un articolo su Real GM, che non ho letto bene. Però si diceva che c'è la proprietà, insomma, abbastanza ancora abbastanza
però convinta. È da 3 anni che opera così, e quindi se in 3 anni le hanno lasciato comunque carta bianca per agire in questo modo, vuol dire che qualche idea di base o comunque qualche progetto a lunga distanza comunque c'è.
Io dico che se Minchi deve avere proprio una gran retorica quando parla con la proprietà. Beh, perché voglio vedere come possa giustificare la sua follia.
Giusto per finire, tra leggenda e realtà, ecco, quando dovevano cambiare GM, Inchi è andato lì con Stra grafici, lui che è stato comunque assistente di Morey, e ha detto: guardate, questo è il pacchetto ficcante che sono venuto a proporvi, vi ficca sì o no? Ma naturalmente portando Stra grafici, Stra statistiche, per far vedere che con i giusti asset si riesce a costruire una squadra vincente, come avevamo fatto comunque a Houston per quell'affare di Harden, ed è riuscito a convincerli. Quindi ripeto, lui è il quoziente intellettivo più alto della Lega. Io spero che continui così sempre e comunque, perché è divertente,
perché ci fa divertire un
sacco. Esatto. Spero perché vivamente
a ogni sessione di mercato ci sono sorprese. Sì,
è più pazzo e noi gli vogliamo bene per quello, e io lo ribadirò a ogni puntata del podcast: noi ci crediamo. Fino a 25 vittorie, ricordiamoci Philadelphia, 25
adesso
vittorie.
Guardatemi lo spray che lo segno sul muro del Patrick.
Esatto. E quindi andiamo su Toronto, freschi freschi, 49-33, con il nostro ospite che dovrà fare l'avvocato della difesa su Toronto, e vedendo anche la division, il lavoro abbastanza semplice, almeno per quanto concerne le partite di division che dovranno spartirsi. Invece Patrick farà l'avvocato d'accusa. Molto tonico il Patrick, lo vedo.
Sì, madonna.
No, mi ero già dimenticato di dover parlare di Toronto.
Esatto.
Perché in realtà tutti noi volevamo parlare male di Toronto, e quindi...
No, che voi avete già parlato tutti a vostro modo di Toronto in precedenti puntate, quindi si toccherà.
Vai Joe, vai.
Boh, allora direi che tanto siamo tutti d'accordo, anche l'avvocato qua dell'accusa, che Toronto è la miglior squadra di questa division.
Sì, e secondo me arriva anche a quella record di bene o male. E magari quindi una partita in meno,
un
però
punto a favore. Io direi che regular season l'anno scorso bene, tutto sommato. I playoff, lo schifo più
Black
schifo,
disaster.
Esatto. Allora, quello che Garita, è mancato, quello che è mancato ai playoff, lasciando stare Lauri, è i lunghi. Perché Valanciunas sono già 2 anni che si aspetta, faccia un salto di qualità e non arriva. È andato via Amir Johnson e hanno preso Scola. Scola non sarà un giocatore dominante nell'NBA, però come il buon Gasol agli europei, Scola ai campionati americani ha dominato, quindi tanto hanno molta fiducia in Scola che possa con la sua esperienza portare qualcosa in più. E poi non dimentichiamoci di DeMarre Carroll, che è un giocatore avanti con l'età, non è un ragazzino, però appunto ad Atlanta non diciamo che è stato il giocatore che ha fatto la differenza, però è un'ala piccola che difende alla grande, che è un tiratore, è il classico 3&D che nella Lega ormai si cerca come l'acqua. E quindi io penso che l'esperienza dell'anno scorso, perché comunque consideriamo che Toronto è un roster giovane, c'è Terence Ross che si spera prima o poi riesca con molta calma a dare il
binocolo che stanno guardando,
esatto,
lontano.
C'è DeMar DeRozan che comunque gioca a grandi livelli, quindi l'esperienza dell'anno scorso la batosta, anche perché perdere così penso li abbia segnati. Infatti Lauri ha lavorato tutta l'estate sul suo fisico e ha perso chili, Quindi tutto questo insieme di cose, più appunto l'esperienza di scuola e la qualità di DeMar Carroll, io credo che 49-33 sia un risultato minimo addirittura. Penso sia abbastanza normale che Toronto voglia confermarsi, se non migliorare, perché l'obiettivo è quello. Non vai a dare un contratto del genere a un giocatore come Carroll se non vuoi fare un salto di qualità e arrivare come minimo al secondo turno. Poi l'NBA è imprevedibile e i playoff sono una cosa a sé, quindi si vedrà. Però io penso di essere... Poi c'è Masai Ujiri, che è un GM, un altro molto, molto furbo, molto intelligente, quindi penso che la base c'è.
È molto sopravvalutato.
No, secondo me è uno che ne capisce parecchio. Però, insomma, la base c'era già l'anno scorso, c'è ancora quest'anno.
Poi ha firmato comunque anche Corey Joseph.
Poi ha firmato Corey Joseph, che ma non è un playmaker titolare, però dalla panchina...
E sul fatto che, se non sbaglio, DeMar DeRozan ha rifiutato il prolungamento, può incidere...
Quella è l'unica rogna, diciamo, che appunto ho letto di recente, che DeMar DeRozan con la società non ha proprio in buonissimi rapporti. Certo che magari ottenere risultati buoni questa stagione, quindi appunto passare questo benedetto primo turno, potrebbe convincere il giocatore a magari cedere sulle cifre. Purtroppo con l'innalzamento del cap, tutti i giocatori, da LeBron di turno al Corey Joseph, chiederanno soldi in più,
perché Corey Joseph ha firmato a 7 milioni, per
esatto,
farvi giusto, cioè, un piccolo refresh.
Patrick Beverley a Houston ne prende meno di 6, che tu dici non è un fenomeno, però poteva prenderne più di Joseph, o no?
Ma anche no, perché tanto si spacca sempre.
Però anche spacca gli altri, perché Westbrook l'ha spaccato lui, quindi torna utile. Quindi io sì, credo che Toronto possa fare bene, molto bene. 49-33, ripeto, per me è l'obiettivo minimo, fossi in loro. Poi vedremo come va la stagione.
Bravo, mi piace, perché ha portato Beverley, ho fatto una seghetta a Beverley. Già,
ci siamo guardati un po',
esatto. Tranne il sottoscritto, perché io in Beverley ci credo. Vai, vai.
6 milioni sono po', adesso oggettivamente parlando.
Visto l'aumento del cap,
visti i contratti che girano, ecco.
A giocare 50 partite l'anno almeno.
Vai, no, avvocato d'accusa.
Sì, mi sembra abbastanza giusta, 49 vittorie tra 45 e 49, ok. L'anno scorso mi ricordo che Toronto era tra le migliori squadre, la seconda, la terza, l'est.
Ha iniziato molto bene.
Sì, e poi infatti sono finiti come dovevano finire, cioè una squadra X che non aveva niente per poter competere.
Parla dall'alto della schiacciata, no, che viene,
esatto, esattamente.
Basta vedere la roster, perché non hai una stella, che è sempre mancata a Toronto, una che ti risolve la partita. DeMar Carroll è un giocatore di complemento, perché è un buon giocatore, ma un giocatore di complemento come tutti i giocatori di difesa e di attacco da tre. Non è il giocatore che gli fa fare il salto di qualità. Laurie e DeRozan sono un buon backcourt. Sugli altri ci sono dubbi, come sono sempre stati. Valanciunas non ha mai giocato 30 minuti una stagione perché fa troppi falli. Scola è vecchio e non sa più difendere, fondamentalmente. In NBA a Indiana, sì, sinceramente, lo passava anche il più ultimo della fila.
Patrick Patterson spara la grande, l'avvocato.
Patrick Patterson è uguale, nel senso è un giocatore che tira da tre, che allarga il campo, poi vai sulla difesa.
Più che altro, vi voglio fare una domanda a tutti e due gli avvocati. Quanti minuti del DeMar Carroll può giocare da quattro?
Pochissimi.
Secondo me pochi.
Pochissimi, una decina, non...
c'è Patrick Patterson.
Anche perché
Patterson è il primo cambio.
Secondo voi non provano DeMar Carroll da 4 anche small ball?
No, secondo me no. No, anche perché poi DeMar Carroll l'hai preso per non mettere in campo Terrence Ross, fondamentalmente. Se tu fai giocare tanto DeMar Carroll da 4, allora chi mette da 3? Terrence Ross, che non è proprio la migliore ipotesi. È meglio magari provare DeMar Carroll e avere una difesa un po' più allegra sotto con Patterson a sto punto. Hai Biombo comunque, che è forte in difesa, abbastanza un cane in attacco, ma difensivamente un giocatore che sui 36 minuti porta quelle tre stoppate a partita.
Un buon rimbalzista,
non ha mai giocato grandissimi minuti a Charlotte, però è stata una buona presa, come è stata una buona presa con Corey Joseph. Sì, l'unico problema è che io non vedo una stella, ecco, in questa squadra che possa dargli ai playoff. Comunque un giocatore che ti risolva ci vuole, nel senso, puoi avere il gioco che vuoi, però come Atlanta quest'anno non c'hai la stella, ti scontri contro il Cavs che c'è un LeBron, sì, fa la differenza. Devi avere qualcuno che ti possa risolvere i momenti in cui comunque ai playoff il gioco latita, perché non puoi credere di andare al 100% col tuo gioco ai playoff. Nessuna squadra può credere, a meno che non sia una squadra che ha già un gioco e ha delle stelle, come può essere Golden State ad esempio. Quindi sì, io me la vedo un risultato abbastanza simile all'anno scorso, e mi sono stupito che non abbiano scambiato qualche giocatore importante, come diceva Ujiri dopo la battuta dei playoff, che era impazzito, scambiamo questo, quell'altro.
Che altro doveva seccare Casey, cosa che non ha fatto.
Ecco. Ma Casey non è mal, cioè nel senso, dicono di seccarlo, però vabbè, alla fine non sopravvalutiamo la roster che aveva, comunque ha ottenuto risultati, una squadra che non otteneva, che non ha mai ottenuto così grandi risultati, poi in questi ultimi anni, ha ottenuto i risultati che doveva tenere con quel roster, secondo me, non è che ha fatto peggio di quanto uno potesse immaginarsi, che poi non sia un Steve Kerr, che non sia un Popovic, ok, però ecco, non gli darei delle colpe più grandi di quelle che ha. Certo, non è un allenatore che ha le idee ben chiare quando deve fare dei cambi ai playoff, come si è visto.
Quello forse è il cruccio più grande.
Però lì, sai, basta poco. Insomma, prendi anche degli assistant che possono dargli delle idee. Non serve per forza cambiare sempre l'allenatore. Sì, io penso che la previsione di Stein sia abbastanza buona su 45-49, appunto. Sì, questo è il mio pensiero su Toronto e fuori al primo turno.
Joe, vuoi ficcarci?
No, mi sconvolge che nessuno abbia parlato di Bennett a questo punto.
Vero, Bennett.
Ma
non ci penso neanche.
Ma tra l'altro, no, vi faccio proprio, guardate, perché Eddie, non per fare marchette, è venuto con la rivista NBA, no? E io, sfogliando questa rivista NBA, sono arrivato a un certo punto alla presentazione del roster di Minnesota, no? Che figurava ancora Anthony Bennett tra, diciamo, i giocatori, no? Tra quelli che potrebbero far bene a Minnesota la prossima stagione.
Farà benissimo
bruciata dallo zio immediatamente.
E insomma, leggevo l'articolo e c'era questa dichiarazione del tuo amico Sounder che diceva di Bennett: buon, ma adesso fisicamente è a posto, secondo me gli manca solo la confidence per far bene.
Ma hanno detto anche la scorsa stagione che era dimagrito 8000 kg, che era super snello, che era l'agilità. Sì, invece è un mostro
snello Bennett.
Sì, insomma, che tu
quando, hai detto snello io mi sono visto tipo la pubblicità di American Sport, quello con Jill, tipo, non so se avete presente, e Bennett che faceva tipo flessioni, sai, con quel martingegno della
Virocca,
faceva su e
giù. Sono immaginato un'unione tra Tony Snello e Bennett. Era due
basta. Comunque, non sono contento perché il canadese è tornato praticamente alla società.
E tra un po' tornerà dove deve stare, a vendere hamburger e a mangiare.
Gli auguro ogni bene, povero ragazzo. Ha avuto.
Ok, perfetto.
Se nessuno vuole aggiungere altro su Bennett.
Giovanni, tu su Bennett.
Bennett, cosa c'è da dire? Lì potrebbe avere solo fortuna a giocare un po', appunto, per la questione scuola, che comunque la sua età ce l'ha. Ma la vedo abbastanza grigia. Mi sembra il classico colpo per tenersi buoni i tifosi, no? Come magari qua è più usato in Italia, no? Prendersi il giocatore della città. Però i canadesi sono strani. Si sa, hanno preso anche Corey Joseph, che è canadese, quindi
è il loro grande progetto.
Fare la nazionale canadese, esatto. Un po' vi chiederanno anche Wiggins. E quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa prima puntata del 7 ottobre. Vi abbiamo presentato quindi tutte le squadre dell'Atlantic Division. Vi ricordo che noi ogni settimana avremo due puntate dove vi accompagneremo per ogni division e faremo le nostre valutazioni con tanti ospiti e cazzate a non finire. Vi ricordo che la prossima puntata è domani, giovedì 8 ottobre. Vi ricordo anche
Central Division,
Central Division, bravissimo. E vi ricordo naturalmente la nostra email deomi@playitusa.com per le vostre richieste di partecipazione, come ha fatto Giovanni. Quindi scriveteci.
È che... tutto vero, confermo. Rispondono.
No. E siamo anche veloci.
Esatto.
Anche argomenti, idee, tutto quanto possiamo utilizzare,
esatto,
all'interno del podcast.
Vi ricordo che comunque il podcast va avanti anche con le vostre idee, le vostre domande e le vostre partecipazioni. E vi ricordo Twitter, www.twitter.com/TheOmisPlayIt e www.facebook.com/TheOmisPlayIt per la nostra pagina Facebook. Twittate, noi vi risponderemo, partecipate, like a manetta e vai così alla prossima puntata dove vi dove parleremo della Central Division.
Ciao!
Ciao a tutti!
Ciao
alla
a tutti.
Prossima
ciao,
puntata!
Ciao, ciao. Ciao.
Allora, io mi immagino di fare un bel viaggio in 500, la vecchia 500, con io che guido e a fianco Shaquille O'Neal. È lui che mi parla, perché è arrogantissimo, no, Shaquille O'Neal. E che mi parla con la spocchia di quanto forte è.